prosegue il nostro cammino. Manteniamo l'intensità dell'ascolto, della preghiera, del clima anche bello, come lo stiamo vivendo, di fraternità, di silenzio, di intensa comunione con il Signore e quindi anche un po' tra noi. E allora passiamo al capitolo 21. In questo momento è utile ascoltare i primi 14 versetti.
Dopo questi fatti, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade e si manifestò così. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro: io vado a pescare. Gli dissero: veniamo anche noi con te. Allora uscirono e salirono sulla barca, ma in quella notte non presero nulla. Quando già era l'alba, Gesù si presentò sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: figliuoli, non avete nulla da mangiare? Gli risposero: no. Allora disse loro: gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete. La gettarono e non potevano più tirarla su per la gran quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: è il Signore. Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si cinse ai fianchi il camiciotto, poiché era spogliato, e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci. Infatti non erano lontani da terra se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra, vide un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. Disse loro Gesù: portate un po' del pesce che avrete preso orora. Allora Simon Pietro salì sulla barca e trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si spezzò. Gesù disse loro: venite a mangiare. E nessuno dei discepoli osava domandargli: chi sei? Poiché sapevano bene che era il Signore. Allora Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede a loro. E così prese il pesce. Questa era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risuscitato dai morti.
Testo anche questo bellissimo, familiare e intenso, che ha anche accentuazioni singolari, di grande familiarità, ma appunto. Teniamo l'orizzonte del nostro cammino, che credo costituisca la bussola di riferimento più preziosa. È andato sempre crescendo il consenso complessivo tra gli studiosi della scrittura, che appunto questa aggiunta con il capitolo ventunesimo a quello che ieri, no, che stamattina abbiamo sentito come parole conclusive di Giovanni del suo Vangelo, orienta verso un probabilissimo perché come motivazione di fondo. Sembra esserci da una parte non tanto la paura, ma il desiderio di scuotersi. Perché non può avvenire tutto senza che nulla cambi, come se la Pasqua divenisse progressivamente qualcosa che poi lasciamo alle spalle. È proprio il riferimento ai luoghi ordinari della vita, ai tempi ordinari della vita, allo stile, alla consuetudine e alle modalità di questo tempo ordinario sembra proprio fare riferimento a questa possibile ragione. E allora sono questi, fondamentalmente solo questi, gli elementi di contesto che l'Evangelista ci racconta. Ma è qui che nasce immediatamente la domanda, e noi qui entriamo già in dialettica di preghiera con il testo. Ma perché non ricominciare se lui in questi luoghi ordinari è rimasto in attesa? Cioè, se è venuto ad abitarli, i luoghi ordinari. Sapeva gli orari, lo trovano alla riva, stette. Quindi, a questo punto, noi li chiamiamo ordinari, e lo sono. È anche vero che comunque, esattamente in questo quadro di totale ordinarietà, lui appare e sta. I nostri luoghi quotidiani, quelli del lavoro, quelli dei ritmi delle giornate, quello della speranza di pescare qualcosa per poter continuare il cammino della vita. Questo riferimento semplice è, comincio qualche annotazione, ma altrettanto semplice, ma questo è un brano che tra l'altro non sarebbe assolutamente saggio complicare, perché ha una narrativa del tutto lineare, sorprendente nella sua totale normalità. Ma appunto incomincio con annotare qualcosa che man mano che leggo, prego, ascolto e via via raccolgo. La situazione, le situazioni e i luoghi rimandano ai contesti ordinari di lavoro e di vita. Ed erano i contesti dentro i quali lui era entrato. Era entrato proprio lì. L'inizio delle relazioni, la proposta di chiamata, la conoscenza e la chiamata per nome sono esattamente iniziati e sbocciati dentro questa ferialità. Quindi è del tutto evidente che questa appare proprio storia che continua. Ma a questo punto non puoi esimerti dall'aggiungere continua ricominciando. Non esiste soltanto il già accaduto che non aveva ancora potuto ospitare l'inedito. Adesso c'è anche proprio un evidente rinascere, un autentico ripartire, e questo nei luoghi ordinari della vita, perché lui da risorto si fa vedere e riconoscere lì. Ecco, questa è la cosa che entra come totalmente in attesa per tanti aspetti, e notiamo che dopo aver solcato i momenti di dolore, i momenti di smarrimento, i momenti di paura, i momenti di fraternità compromessa, qui di per sé è proprio lineare il contesto, orari, luogo, tempi, modalità, strumentazioni identici, quelli di sempre, quelli di prima. E lui, anche questa volta, si fa incontrare. Precede. come uno che conosce bene, molto bene il loro vissuto, i loro tempi, sa quando escono a buttare le reti, sa quando ritornano. Permettersi, che davvero cominciò ad annotare, nella risurrezione si sta nella fiducia che le stesse cose di prima, già fatte infinite volte e nelle quali non si svela più nessuna speranza o novità, ecco, si sta nella fondamentale consapevolezza che esse possono produrre ed esprimere del nuovo. Se noi questi luoghi, questi tempi e queste modalità le abitiamo nella fiducia della parola di vita, le abitiamo riconoscendolo e incontrandolo. Li abitiamo così. Certo, e anche questo, pregandolo, annotavo, si rimane sorpresi per come si dà questa presenza del risorto. Beh, tutte ci hanno sorpresi, ma questo nell'ambito della ordinarietà più totale, per tanti aspetti ancora di più. È in punta di piedi, senza alcun giudizio, come se il nostro allontanarci e dimenticare facesse tranquillamente parte della vita. Ha ricominciato come prima, ma non si è mai ritratto lui, il Signore. Anzi, questo suo rientrare in quella vita costituisce in realtà il segno che non era mai uscito, era rimasto nella vita. Ecco, questa forse è la cosa più commovente di questa pagina di per sé unicamente narrativa. Certo, carica di intensa familiarità, lui che prepara il cibo, si sente il profumo e quando si viene, arriva con la barca e si sente un profumo appetibile, sappiamo che cosa vuol dire, che cosa può essere. Ecco, questo è davvero questo brano inaspettato e intensissimo. Quindi, nelle righe di Giovanni si evidenziano delle armonie già conosciute, i tempi, le reti, le barche, gli orari, armonie già conosciute, come il tornare a riva con le reti cariche di pesci e il cibo preparato, con il buon sapore, il buon profumo, che ricordano a tutti di essere rimasti ancora amati e attesi. Mi pare che è difficile sottrarsi a questo clima mentre tu entri in questa pagina, che ha infinite modalità di identità rispetto a quei momenti nativi degli inizi, quando accade la sorpresa della chiamata del Signore e adesso Lui c'è ed è il risorto, il vivente. Questo a me pare davvero qualcosa che ci consegna oggi pomeriggio una di quelle annotazioni, quelle ogni meditazione aveva dentro questa zampata. Ma non perché l'abbiamo inventata noi, ma perché questo è stato davvero il dono che il risorto ha fatto con i suoi discepoli. E adesso è che che guarda, non è neanche per forza necessario lo smarrimento, il dolore, la tempesta relazionale, l'inquietudine complessiva di gruppo, basta esattamente la vita di sempre, perché lui decida di abitarla. A questo punto siamo davvero coinvolti tutti, perché questo ci rimanda a quella ordinarietà che costituisce la nostra vita, no? Quando venerdì si ritorna a questa ordinarietà. E io credo davvero che sarà nuova la consapevolezza interiore con cui ritorneremo, perché andiamo in luoghi che il risorto ha scelto di abitare. Quindi è davvero diverso. Io lo scopro profondamente come diverso, no? Anche l'ordinarietà della vita, che ciascuno ha la propria ordinarietà, è esattamente quello che lui ha scelto di avvicinare e di condividere. E allora, proprio per aiutare qualche piccolo passaggio di preghiera, perché dopo lascio a voi a tu per tu con il testo, in questo pomeriggio come al solito ampio, che consente meditazione, preghiera, silenzio, rendimento di grazie. Ora, anche per noi questa aggiunta dice, come ha detto a loro, in quella notte, in quel mattino, che nei luoghi ordinari della vita è sempre possibile l'esperienza viva di Lui e quindi è sempre possibile il rinascere per quotidiane resurrezioni. E devo dire che mentre metto a fuoco questo, mi faccio e sento di farmi aiutare e voglio farmi aiutare da percezioni vissute tante volte e che continuo a vivere, che dentro le condizioni ordinarie della vita, quelle dove avvengono anche i momenti di stanca, i ripiegamenti su di sé, gli scoramenti, i dubbi stessi di abbandono, dentro questi momenti il Signore mi dice che li ha abitati e li abita. Io solo così posso capire il perché di alcuni straordinari ritorni di vita. E magari quando ci vai un po' da vicino per constatare più puntualmente, ti accorgi che questo avviene non perché è accaduto chissà che cosa, anzi, per tanti aspetti i luoghi rimangono anche dei luoghi aridi, dei terreni che sembrano non produrre, quasi una sorta di stasi che sembra paralizzarci. Perché ad un certo punto una persona, un pastore, ritrova la forza interiore di una personale vitalità? Perché? Da che cosa viene? E non c'è a margine un incentivo specifico, nella promessa di chissà cosa potrebbe o dovrebbe accadere. Proprio ordinari luoghi e momenti della vita. Che cosa rimette? Ma quante volte me lo sono chiesto? No? Quando magari ascoltavo anche il racconto, quasi stupito, anche gioioso di dire, guarda, ero quasi diventato demotivato, quasi con il rischio di piantarla lì. o comunque di andare avanti ma dentro una routine, senza cambiare nessuna marcia, nessun modo, nessun tempo. Eppure non è più stato così. La vita ha ripreso uno slancio e mi chiedo se sullo sfondo non sia davvero, davvero questo che opera passaggi di questa intensità. Dice che ci chiediamo anche il perché. Perché forse ha un silenzioso linguaggio, questo tenace e fiducioso ritrovarci insieme a condividere insieme la parola di vita, come quello che stiamo facendo anche in questi giorni, in queste ore. Perché avvertiamo che questa è percezione viva di una presenza vera sua. Abbiamo celebrato l'Eucaristia nel suo nome. Domani mattina la celebreremo nel suo nome. E a questo punto è trasparente la sollecitazione che ti dice: ordinaria rimane la via vita. Adesso questi giorni sono differenti perché sono giorni di esercizi. Ma è proprio assolutamente ordinaria la mia situazione di vita. Ma cosa vuol dire questo permanente rimando al fate questo in memoria di me? Che cosa vuol dire se non la consapevolezza vera che lui questi momenti li abita e quindi che in questi momenti è sempre possibile rinascere? Ripartire, intraprendere appunto quello che amo sempre dire, sentieri di ordinarie quotidiane resurrezioni. Mi pare davvero che questo momento di ascolto di questo testo dentro il cammino di questi giorni ci dica in una forma trasparente che commuove, no? I giorni si snodano, i tempi continuano con il loro ritmo implacabile, ma tu continui a percepirti aspettato e atteso. Il folgorante ingresso nella nostra vita da parte del Signore, da parte del suo volto, da parte della sua voce, imperiosamente ci dicono che non è una favola quella che abbiamo vissuto. La Pasqua non fa parte dell'ultima fiaba narrata. La Pasqua immette nella storia concreta l'avvenimento della presenza palpitante e vera del Signore risorto. E allora, quanto recuperiamo la bellezza e l'importanza di momenti che hanno una semplicità totale, come questi che stiamo vivendo, dove non c'è proprio nulla di eccezionale. Insieme, per ascoltare, condividere la parola, vivere insieme la percezione reale della presenza del risorto, sentire l'esigenza di cantargli la lode, il rendimento di grazie e questo ritorno imperioso che si dà da rinnovare in memoria di lui il segno di quel pane condiviso e di quel calice che diventa calice di tutti. Ecco, a me pare davvero che questo costituisca la prodigiosa risorsa di questo umile e tenace rimanere nella resurrezione. rimanere. Non la archiviamo mai come evento del passato. Il Signore è palpitante presenza dell'oggi. E quando attiviamo i segni inconfondibili che abbiamo imparato da Lui, quello del ritrovarsi nel condividere la parola e nello spezzare il pane, questo appare in tutta la sua evidenza. Così come appare in tutta la sua evidenza che allora basta questo, no? Per ripartire e per rinascere. Basta davvero questo. Certo, vi si aggiunge una sorta di vero e proprio candore della narrazione evangelica. Ricordo il mio vecchio preposto, io ero un chierichetto, la messa prima, quella dove appunto se poi era estate, prima magari io abitavo nella zona dei pescatori, eravamo andati di primissimo mattino ad aiutarli a raccogliere le reti. E io mi ricordo benissimo quel giorno, tra l'altro, dove i testi erano tutti in latino, quindi sostanzialmente non capivo niente. Io avrò avuto 7-8 anni, sì, 7-8 anni. E appunto mi diceva, e mi ricordo, mi venivano le lacrime, ma hai sentito? Ha preparato la merenda per gli altri, ha arrostito il pesce. E noi eravamo a 10 metri dalla riva, perché io ci andavo tutti i giorni a buttare le reti e poi dopo, se era tempo della scuola, dovevamo attraversare in barca il lago 4 volte al giorno, da Angera ad Arona, da Arona ad Angera. No, quindi erano gli eventi che più ordinari della vita non potevano essere, no? E mi ricordo di quest'uomo che dopo non era capace di articolare in un linguaggio, ma mi parlava attraverso la sua commozione. Ha preparato la merenda, ha preparato il pesce arrostito. Ecco, questa cosa mi è rimasta dentro e adesso mi veniva fuori perché davvero questo sono i luoghi della quotidiana esperienza, no? Non ha scelto un altro habitat, un altro scenario, palcoscenico di qualche tipo, ma neanche per idea. Qui siamo davvero nella totale ordinarietà, un luogo di solitudine, un luogo di sepolcri, un luogo di paura a porte chiuse. Adesso la riva del lago dove da sempre ci siamo educati ad andare a pescare e a buttare le reti e poi a raccoglierle nella speranza che siano piene di pesci. E allora davvero mi diventa un'annotazione, come dire, necessaria di per sé, a questo punto anche superflua, però c'è un superfluo che in alcuni contesti bisogna ridirlo. Bisogna ridirlo. Non lo puoi sempre immaginare come scontato, no? E allora io lo ridirei così, che la Pasqua non si può mai lasciarla alle spalle. La Pasqua è entrata. È entrata nei ritmi e nei passi concreti della vita. È entrata nella storia, nella vita, come una presenza che non viene mai meno. Ecco, io sento nella meditazione di oggi di invitare tutti a restituirsi a questa consapevolezza. E allora comprendiamo meglio che cosa vorrà dire e continuerà a significare celebrarla, magari anche quotidianamente, comunque quando è possibile. Che cosa vorrà dire? Se non la nostra maniera di trattenerlo il Signore, perché perché dentro questa ferialità lui si è fatto riconoscere come il maestro, e noi non vogliamo continuare una ferialità come se lui non c'entrasse più. Abbiamo davvero il desiderio crescente di poter ospitare nella ferialità del nostro vivere il Signore risorto. Fate questo in memoria di me. Quindi i luoghi e i tempi ordinari della vita e la vita di ciascuno di noi costituiscono la ferialità dei nostri giorni, ed è decisivo quello che poco fa il testo di Giovanni ci ha detto, che esattamente questi tempi e questi luoghi lui li ha abitati. Anzi, aspetta, ci aspetta. Io credo che è solo questo che ha la forza di far uscire la vita dal grigiore, dalla monotonia, dalla routine. Solo questo ha la forza di uno scossone imponente, dove davvero tu ti scrolli di dosso quella abitudine e quella noia che a volte possono attanagliare la tua vita, e scegli interiormente, scegli di non rassegnarti mai alla mediocrità. Davvero, scegli quotidiane resurrezioni. Dopo le farai con la povertà che riesci ad avere, non di più, ma non di meno però. Magari determini compassi che sono davvero importanti e preziosi. La nostra vita a questo punto diventa luogo dove ci percepiamo abitati dal Signore e visitati da Lui. E allora, a questo punto, che cosa dobbiamo attendere di specifico per determinarci noi fino in fondo? Che cosa ci vuole di più di questo? Dove ci sono anche i segni tangibili che ci dicono la reale presenza sua e la reale possibilità di condividere la gioia della presenza sua. Parola, Eucaristia, sguardo di carità. Che cosa dobbiamo aspettare per scegliere i passi di novità profonda della vita? Ecco, questa è la meditazione di per sé più semplice, però a me pare che abbia un'importanza imponente, perché esattamente è radicalmente semplice, soltanto che questa è la semplicità del vivere, del nostro vivere, e la semplicità del vivere può conoscere davvero questa intensissima esperienza di incontro. E questo mi pare davvero il miracolo che ci consente di andare avanti. Io penso che per tanti aspetti prima o poi diventerebbe implacabile il momento in cui tu dici: ma perché devo sbattermela così tanto? Ma perché andare avanti? Quando hai avverti la difficoltà del cammino, anche la probabile assenza di risultati significativi e magari una coralità di commenti che continuano a parlare e a dire che è un progressivo ritrarsi della presenza del religioso autentico nella nostra storia. E tu dici: ma chi mi dà la forza e la tenacia umile e sincera di dire: ho conosciuto la Pasqua del Signore, e la Pasqua del Signore è un dono che non mi ha più abbandonato. E allora, perché dovrei avere l'attesa dei tempi con incantesimo per ripartire? Perché non basta la ferialità di oggi, non basta la situazione odierna, non basta il poter condividere insieme con altri il dono della parola, il pane della vita, lo sguardo carico di amore per i poveri. Ecco, questo mi sembra davvero un aspetto di transizione importante del nostro momento di esercizi. E allora, prima parlavo di candore, di questo testo, una maniera per rispettare il candore è di non aggiungere ulteriori parole. Se è candore, è candore. Adesso non appesantiamolo, però è un testo proprio bello, eh? La commozione del mio vecchio parroco mi è sempre rimasta nel cuore. Mi diceva: hai sentito? Gli ha preparato la merenda. Io ricordo solo questo. Sì, intuivo che era il Vangelo della Pasqua, ma non più di tanto, ma che gli ha preparato la merenda. Ecco, questa è una cosa che mi è rimasta dentro e adesso, mentre pensavo a queste cose molto più serie, mi viene continuamente in mente quel momento dove era la messa delle 6 del mattino, quel turno, ma ero solo io. No? E lui mi dice, piangendo, gli ha preparato la merenda. No? Ed era un giorno qualunque, come tutti, normale. Bene, allora buona preghiera, andiamo avanti. Certo, capisco che abbiamo scelto un sentiero a rischio. Questo delle quotidiane resurrezioni è una maniera diretta per soffrire o per rinascere. Certo, mi accorgo che non ha deviazioni, la cosa è questa. E onestamente, da persone brave come siamo, abbiamo la libertà di dire: beh, ma cosa dovrei chiedere di più? Che cosa dovrei chiedere? Di più che ci fosse, ma è segno ed è grazia, non c'è dubbio. Ma adesso questo è ampiamente sufficiente. E allora davvero sia un cammino autentico, intenso, di quotidiane resurrezioni, proprio per tutti. E viviamolo con questo animo. E diciamo la nostra gratitudine al Signore per questi doni che si rinnovano. La Pasqua non è mai possibile lasciarla alle spalle. È dono che cammina con noi ed è dono quale la nostra vita sceglie quotidianamente di ispirarsi. Buona preghiera, allora.